Vivere la pace oggi. Prima lezione. Pace con Dio.
Intanto vi saluto tutti quanti con la pace, visto che siamo in tema. Ed è bello che questa parola possa diventare mano a mano non una formula, perché tante volte la usiamo come formula, pace, ma in realtà poi trasmettiamo tensione, conflitti agli altri. È bello quando questa pace che Dio ha messo in noi può diventare la caratteristica delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti. Allora, realmente, quando siamo a contatto con gli altri, non abbiamo bisogno neanche di dirlo, pace, ma la pace che Dio ha messo in noi si trasferisce, si trasmette e diventa un balsamo meraviglioso per i problemi, per i conflitti, per le tensioni che vivono gli altri intorno a noi. Ma vogliamo partire appunto dall'inizio? Stiamo seguendo una linea particolare in cui vediamo questi vari aspetti. Molto importante avere anche seguito in parte gli studi precedenti, perché tutto si riallaccia in qualche cosa di meraviglioso che lo Spirito Santo poi ci fa vedere. C'è una unitarietà meravigliosa nella parola di Dio, solamente che tante volte noi, vedendola da una piccola prospettiva, non riusciamo a capire, ci sembra di scorgere delle contraddizioni, delle cose che non possono combaciare, ma questo perché non la vediamo nella sua somma, mentre la parola di Dio stessa dice che la somma della tua parola è verità. Tante volte vogliamo assolutizzare delle verità isolate, levandole dal contesto, e là non capiamo più niente. Man mano che la nostra comprensione aumenta, man mano che la nostra maturità aumenta, è come se vediamo da una prospettiva sempre più ampia, e allora il mosaico si ricompone. Allora piano piano vediamo che tutte le cose assumono un significato reale, comprendiamo le apparenti contraddizioni che si potrebbero cogliere nella parola di Dio, e tutto viene ricondotto a una unitarietà, a un significato. Dio non è un Dio di confusione. Noi tante volte viviamo nella confusione, siamo abituati a confonderci, ma Dio è molto lineare, però fa parte di una dimensione nella quale noi non possiamo entrare pienamente. Conosciamo in parte, diceva l'Apostolo Paolo, e in parte profetizziamo. Ci sarà un tempo in cui non vedremo più in uno specchio così, come un riflesso, ma conosceremo come siamo stati conosciuti. Ma per ora abbiamo bisogno di conoscere di più, ed è importante questa esortazione. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, diceva la Scrittura. Abbiamo bisogno di conoscere, ma non a livello teorico, non speculativo, ma conoscere questa verità, diventare una stessa cosa con questa verità che ci farà liberi. Dicevo, per iniziare questo argomento, pace con Dio, dobbiamo renderci conto che nell'intimo di ogni uomo, in tutto il mondo, c'è una ricerca di assoluto, c'è una ricerca di verità, anche se è espressa diversamente, anche se ognuno poi la esprime in maniere diverse. C'è chi poi si crea delle sicurezze, che ne so, ideologiche, c'è chi si crea delle sicurezze di altro genere, ma ogni persona nel suo intimo ha questo bisogno di assoluto, di perfezione, come lo volete chiamare, anche se poi lo identifica in delle cose che non possono essere perfette, tant'è vero che poi magari soffre. Qualcuno ha idealizzato l'amore, questo sentimento così grande, magari poi si sposa, poi continua a idealizzare quest'amore perché quello che sta vivendo con la sua compagna non gli sembra amore, e in questo continua a viaggiare sulla scia di questa idealizzazione, e scoprirà alla fine che l'amore non esiste in senso così, come sentimento meraviglioso, bellissimo, come tante volte ci viene dipinto, forse dalle telenovelle o dai fotoromanzi. E allora là, piuttosto che raggiungere un risultato, questa ricerca di perfezione, di assoluto, porta la persona a una grande insoddisfazione, una grande delusione. Dicevo, questa ricerca di oggetto di amore, di assoluto, è presente in ogni uomo, in ogni donna, e si esprime diversamente. E questo probabilmente rivela questo bisogno profondo di assoluto, di immortalità, che Dio ha messo in noi, anche in quelli che non credono di essere delle persone eterne, anche in quelli che si sentono molto materialisti e pensano di accettare in fondo come una cosa normale che l'uomo è come un fiore che nasce e poi muore, anche in quelle persone che sembrano essere molto razionali, anche in loro c'è questo desiderio di assoluto, questo desiderio di eternità, questo desiderio di continuarsi magari nei figli ecco, per avere l'illusione dell'eternità. Eppure lo slancio che troviamo nei vari popoli e che porta le persone a costruirsi vari sistemi religiosi ci parla ancora di questa esigenza che c'è nell'uomo di stabilire un contatto con la divinità, con Dio. E questa ne è una testimonianza il fiorire di 100.000 tipi di religioni diverse, pur in una società altamente tecnologizzata come quella nostra, ancora vediamo questo slancio continuo, questa ricerca del divino, questa ricerca dell'assoluto che continua e che si fa sempre più forte. Un desiderio di rapporto quindi con Dio, ma anche una consapevolezza delle barriere che esistono tra questo Dio che uno sta cercando, al quale sta attendendo, e la nostra difficoltà, e la nostra incapacità, e la nostra impurità, la nostra corruttibilità, come la vogliamo chiamare. Cioè l'uomo in questo slancio sente anche di non poter arrivare, sente come se ci fosse una barriera, come se ci fosse un conflitto tra il suo desiderio di arrivare a Dio e questa possibilità di contatto. È come se l'uomo sotto sotto percepisse che Dio è troppo santo e lui è troppo peccatore. Ecco perché da questo nascono tante forme religiose che hanno quella specie di proponimento quasi di ingraziarsi Dio, di cercare di arrivare attraverso delle tecniche, dei metodi, dei sistemi alla santità di Dio. Ecco, il termine religione proprio nasce da questo bisogno che l'uomo ha di arrivare a Dio, perché lo sente come distante, sente il desiderio di Dio, sente il bisogno di unirsi con il suo creatore, però sente pure che c'è una grossa barriera, sente che ci sono delle grosse separazioni. Allora è come se l'uomo ha coscienza di questa distanza e vuole colmarla con tutti quelli che sono i suoi atti religiosi, e qui nascono tutte le varie religioni, con le varie procedure, con le varie tecniche di purificazione, per cui la persona è come se piano piano si dovesse innalzare fino a Dio, dovesse spiritualizzarsi a tal punto. Ma noi sappiamo che tutte queste forme basate su quello che noi possiamo fare non hanno nessun risultato. Se non fosse stata iniziativa di Dio quella di venire incontro a noi, questa separazione che si era determinata in Eden, sarebbe ancora oggi un muro impenetrabile. Nessuno di noi potrebbe arrivare a Dio se l'iniziativa non fosse partita da Lui. E questo dobbiamo averlo chiaro per non cadere nuovamente in queste trappole, di superare questo senso di distanza che avvertiamo col nostro Dio, con tanti atti, con tanti sforzi, con tanti sistemi, quasi per colmare noi la distanza, quasi per noi riuscire a creare questo rapporto. Ma questo rapporto è Dio stesso che lo ha voluto, proprio perché Dio è amore, perché Dio ha desiderato avere una comunione, un rapporto, una relazione con la sua creatura, con me, con te. Lui ci ha desiderati, Lui ha desiderato avere una famiglia. E dicevo che il Dio della Bibbia prende Lui l'iniziativa, Lui è amore, eppure odiando il peccato, Dio ha sempre amato la sua creatura. E qua voglio fare una piccola precisazione, forse l'ho citato in un altro studio, ma è bene sottolinearlo. Intanto troviamo in quella meravigliosa rivelazione dell'amore di Dio di Giovanni 3,16 che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliuolo unigenito affinché chiunque creda in Lui non perisca, non muoia, ma abbia vita eterna. E qui dobbiamo sottolineare una cosa fondamentale, che il non essere in pace, quindi questo senso di conflitto, questo senso di distanza, questo senso di frattura, di separazione, non è da parte di Dio. E questo ce lo dimostra molto bene la Scrittura, usando due termini diversi per esprimere questa riconciliazione quando si tratta di due uomini o quando si tratta del rapporto tra l'uomo e Dio. C'è una grossa differenza, perché quando si tratta della riconciliazione tra due uomini, la Scrittura nella parola usa il verbo di allasso, che significa che tutte e due le parti ce l'avevano l'una contro l'altra. E in realtà si dice, c'è un detto che dice che per litigare bisogna essere in due. Quando invece usa la parola riconciliazione parlando di Dio, è un altro verbo quello usato, dal greco è apokatallasso, che significa che una sola parte ce l'aveva con l'altra. E questa parte non era certamente Dio, ma erano i nostri peccati che avevano fatto una barriera, avevano fatto veramente un muro di separazione con la santità di Dio. Ma Dio continuava ad amarci, Dio continuava a volere avere un rapporto con noi, ma era impedito da questa muraglia del peccato che si era elevata, che si era fatta così spessa, per cui Dio non poteva avere comunione. Che bello quel salmo citato da la sorella, dice: giustizia e pace si sono baciate. È strano, che c'entra? Dice giustizia e pace, sì, perché Dio è estremamente giusto, non poteva in qualche modo fare pace con noi. Perché? Perché eravamo diventati esseri abietti, esseri peccatori, avevamo preso la natura del diavolo. Dio, con tutto il suo desiderio di amore, non poteva avere contatto proprio per la sua giustizia, perché essendo altamente giusto non poteva avere comunione, pur amandoci, con la natura di peccato che era diventata la nostra natura. Ma poi sappiamo che la giustizia è stata ristabilita proprio dal sacrificio di Gesù. E questo anelito, questo desiderio meraviglioso che Dio aveva di unirsi con la sua creatura è stato colmato proprio dal sacrificio meraviglioso che Gesù ha fatto. E leggiamo a proposito qualche cosa di particolare in Seconda Corinzi. È molto chiaro questa parte della scrittura dove ci parla di questa riconciliazione, di questa pace che Dio ha creato tra l'uomo e lui. Seconda Corinzi al capitolo 5, al versetto 18, subito dopo quel versetto che tante volte citiamo, in cui proprio affermiamo con foga e con certezza che se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. E poi al verso 18 ci ricorda che questo non è avvenuto attraverso un processo di autodeificazione, non è avvenuto attraverso una purificazione che qualcuno di noi ha fatto con tanti sforzi, ma questa nuova nascita, questo essere nuove creature, dice al verso 18, e tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo. Dio ci ha riconciliati con sé, cioè vedremo più avanti che una possibilità meravigliosa di stabilire la riconciliazione è quella del perdono. Potremmo cambiare le parole e dire: Dio ci ha perdonati attraverso Cristo, perché attraverso il perdono eterno che Lui ci ha dato, ci ha potuto riconciliare con Lui. Ma questo è avvenuto non perché noi abbiamo fatto chissà che, ma questo perdono, questa riconciliazione, che la Scrittura ci parla e ci esprime chiaramente, è avvenuta per mezzo di Cristo. Non solo, dice, e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, in quanto che Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro peccati. Ancora una volta, Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, ancora una volta, non imputando agli uomini i loro peccati, cioè tutti eravamo imputati, tutti eravamo degni di condanna, tutti eravamo degni dell'inferno, ma l'amore di Dio ha fatto sì che un altro imputato prendesse il nostro posto e tutte le nostre maledizioni, tutti i nostri peccati, voi sapete che sono stati messi su Gesù. Ecco perché in Gesù Dio ha potuto veramente giustificare ognuno di noi. E poi noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo e vi supplichiamo nel nome di Cristo siate riconciliati con Dio. E ancora verso 21, colui che non ha conosciuto peccato, cioè Gesù, egli, Dio, lo ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Guardate un poco, colui che era stato l'agnello purissimo, Dio lo ha fatto essere peccato, cioè gli ha caricato sopra tutti i peccati dell'umanità, affinché noi diventassimo giustizia. E questo è qualcosa che non finiremo mai di comprendere, come Gesù è stato dichiarato ingiusto, peccatore, al nostro posto, e noi attraverso il suo sacrificio siamo stati dichiarati giusti, cioè la nostra vecchia natura è stata crocifissa con Cristo, è stata distrutta con Cristo, e questo ha permesso di rompere quella barriera tremenda che ci separava da Dio. E questo è molto importante comprenderlo. Lo vediamo in tante parti della Scrittura, questa potenza di riconciliazione, perfino nel Vecchio Testamento era profetizzato questo, mi ricordo in Isaia, al capitolo 53. Vediamo questa pace come è venuta nella nostra vita, questa pace con Dio, non è avvenuta attraverso delle tecniche particolari, ma è avvenuta attraverso un'opera di sostituzione. Capitolo 53 dice così. Conoscete tutti questa parte meravigliosa? Al verso 5 dice: ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su di lui. Questa è una traduzione letterale, può sembrare strana, il castigo per cui abbiamo pace. Dice: ma se abbiamo il castigo, com'è che abbiamo pace? Ma è il castigo che ognuno di noi avrebbe dovuto avere, e quindi che sicuramente non avrebbe determinato pace, se l'è preso lui. Lui è stato castigato, se vogliamo. È come quando un bambino commette una marachella, una qualche cosa di brutto, e naturalmente deve prendere la punizione. E a questo punto qualcuno si sostituisce a questa punizione. Tutti eravamo dei bambini che avevamo fatto molto di più di una marachella, avevamo una natura diabolica, una natura distruttiva, e realmente eravamo in attesa di giudizio, di punizione. Ma Gesù proprio ha preso lui questa punizione, questo castigo, per cui Dio non ha avuto più bisogno di punirci, non ha avuto più bisogno per la sua santità, per la sua giustizia, di condannarci. Perché? Perché questo castigo, questa punizione, questa condanna è stata su Gesù. Lui è stato un perfetto sostituto. Comprendiamo queste cose perché sono alla base proprio della nostra libertà. Quindi il castigo per cui abbiamo pace è stato su di Lui. Ed ecco perché quel versetto meraviglioso che abbiamo citato in Romani 5, verso 1, giustificati per fede, abbiamo pace con Dio. Giustificati per fede, fratelli, cioè fino a che ognuno di noi cercherà di avere pace con Dio portando una propria giustificazione, questa giustificazione non è accettata. Tante persone oggi ancora si giustificano, trovano tante scuse per i loro problemi, per la loro malvagità, per il loro egoismo, tante cose ne potremmo dire 100.000, ma tutti gli uomini sono così, ma viviamo nel 2000, e destra e sinistra. Tante giustificazioni che vorrebbero portare al Dio, quasi perché Dio li potesse accettare per queste giustificazioni. Ma la nostra giustificazione si poggia semplicemente sul fatto che Gesù ha pagato per noi. Lui è la nostra giustificazione. E questo, quindi, può solamente avvenire attraverso la nostra fede, giustificati per fede, cioè nel momento in cui noi veramente la smettiamo di portare avanti una nostra giustizia, di giustificarci con Dio, e comprendiamo che Gesù è stato Lui a pagare, è stato Lui a prendere il castigo, è stato Lui a prendere la condanna, allora là, attraverso la fede che mettiamo in questo sacrificio, abbiamo finalmente pace con Dio. E questo è qualcosa di meraviglioso, e questo è qualcosa che purtroppo tanti continuano a cercare, o con tante religioni strane, oppure essendo nel cristianesimo, però come cultura, come tradizione, non capiscono che la giustificazione non è qualcosa che potranno meritarsi, ma è qualcosa che attraverso la fede nel sacrificio di Gesù ci viene data gratuitamente, giustificati per fede, abbiamo pace con Dio. E questa mattina io posso dire che ognuno di voi che a un certo punto della propria vita si è reso conto della propria ingiustizia, si è reso proprio conto della propria negatività, del proprio peccato, ma ha messo la propria fede in Gesù, è giustificato, cioè è come se non avesse commesso il peccato. Ecco perché Dio ha pace con te, ecco perché tu non hai più bisogno, se hai messo fede in Gesù, quasi di dire: Dio, sii placato verso di me, Dio, sii buono verso di me, Dio, non mi distruggere, Dio, non mi condannare, perché se tu hai messo fede in Gesù, Dio è già benevolo verso di te, pace con Dio. Tutte le barriere che potevano separarti da Dio sono state messe su Gesù, e dentro di te, anche se nella tua mente questo non lo stai vivendo ancora, c'è un legame perfetto con la divinità, c'è un legame perfetto con il tuo creatore, si è creato un cordone ombelicale meraviglioso che prima si era frantumato a causa del peccato, perché giustificato per fede hai pace con Dio. E questa mattina tu lo puoi dire: Signore, grazie che ho pace con te, ho pace, e soprattutto tu hai pace con me. C'è un rapporto meraviglioso, bilaterale, in cui niente e nessuno ci potrà realmente dividere, perché tutte le divisioni sono state colmate dall'amore che tu hai avuto per me. E che quindi comprendiamo che la prima vera sorgente di pace, ecco, in un mondo che continuamente grida la pace, cerca la pace, la prima vera sorgente di pace è la riconciliazione con Dio. Questo è importantissimo, fratelli, riconciliarsi con Dio è la prima sorgente di pace. Ecco perché non è strano quando vediamo delle persone piene di conflitti, piene di tensioni, piene di problemi di ogni genere. Sembra quasi strano pensare, prima di occuparsi del loro problema con il Creatore, con Dio, ma se prima non le portiamo ad avere una pace reale con Dio, sarà inutile cercare di diminuire i loro conflitti in tutti gli altri campi, in tutte le altre dimensioni della loro vita. Dio ci rivela che se prima non abbiamo pace con Lui, che è il principe della pace, con Cristo, non potremo mai neanche comprendere cosa significa pace. Quindi cercheremo, chissà, di stabilire pace con gli altri, ma pace che poi è illusoria, formale. Allora è molto importante comprendere che il primo vero principio di pace in noi è questa riconciliazione. Infatti Giobbe, il libro di Giobbe è molto chiaro, esprime questo concetto. Lo leggiamo un attimo, in Giobbe 22. Se non volete prenderli, ve li leggo io direttamente, così voi state attenti più alla lettura. Giobbe 22, capitolo, verso 21, dice proprio in questa maniera: riconciliati dunque con Dio, avrai pace, e ti sarà resa la prosperità. Tante persone stanno cercando prosperità, stanno cercando quiete economica, stanno cercando, ma il principio di tutto questo è il rapporto di pace che possiamo avere con Dio. Riconciliamoci con Dio e avremo pace, e ci sarà resa la prosperità in tutti i settori, in tutti i campi. E noi sappiamo che Gesù è il principe della pace, e noi sappiamo che Lui ci ha donato una pace derivante da un perdono eterno. L'abbiamo detto poco fa, che attraverso il suo sacrificio egli ci ha vivificati con Cristo, ha cancellato l'atto accusatore che c'era contrario, ci ha perdonati tutti i peccati. Cioè la possibilità di instaurare pace deriva dalla potenza di perdono. Dio attraverso Gesù ha esplicato la massima potenza di perdono che poteva esplicare. Immaginatevi un perdono che si riferisce al passato, al presente e al futuro. D'altronde Dio vive nell'eternità, quindi non fa come noi che ogni volta abbiamo bisogno sempre di perdonare nuovamente quando qualcuno ci offende. Allora non gli possiamo dire: va bene, ma ti ho perdonato la scorsa volta. No, dobbiamo esercitare sempre il perdono per rimanere in questa libertà di pace, il rapporto, Dio non ha bisogno ogni volta di farlo, perché? Perché Lui vive nell'eternità, Lui attraverso Gesù ha dato un perdono eterno. Ecco perché dicevamo negli scorsi studi che quando veramente chiediamo perdono a Dio, non è per fargli fare un altro atto di perdono, Lui già ci ha perdonati, è un atto passato, è un atto che è già avvenuto, noi solamente riceviamo questo perdono, riceviamo il beneficio di questo perdono, ma non è che dobbiamo convincere Dio a perdonarci, Lui già lo ha fatto, e questo è un concetto molto diverso, perché sennò tante persone cadranno nella trappola di pensare che il loro sbaglio è troppo grosso, Dio non le può perdonare, o cercheranno di convincere Dio a perdonarle, e chi gli dirà che questo avviene? Come fanno a saperlo? Ma il fatto che Dio ci ha perdonati è un fatto già avvenuto, è un fatto eterno, proprio perché Dio non vive nel tempo, ma vive nell'eternità, e il suo perdono è stato meraviglioso, è continuo, e si estende a tutta la nostra redenzione, non si estende solamente ogni momento. Noi immaginiamoci magari ogni volta a Dio che dice, lui ce l'hanno sempre lo stesso, magari per questa volta... o così con ognuno di noi, come facciamo noi quando i nostri figli sbagliano e dicono ancora una volta e va bene per questa volta, però stai attento. Ecco, magari ci siamo fatti un'immagine di Dio in questa maniera che ci impedisce veramente di comprendere quanto ci ama, ma Lui per l'amore che ha ci ha perdonati di un perdono eterno attraverso Gesù. E infatti voi sapete che gli angeli stessi alla nascita di Gesù dissero gloria, cioè a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che Egli gradisce. E qua tutto in crisi, dice, ma quali sono gli uomini che Egli gradisce? Io non mi sento molto gradito a Dio, qualcuno di voi potrebbe dire, ma io non mi sento molto amabile, non, ho scoperto nella mia vita caratteristiche, cioè non sono gradito neanche a mia moglie, immaginiamoci, o a mio marito, immaginiamoci se sono gradito a Dio. Qualcuno di noi potrebbe trovare tanti difetti, tante difficoltà, ma la cosa bellissima è che attraverso Gesù siamo diventati graditi a Dio, siamo stati fatti veramente amici di Dio, siamo stati fatti figli di Dio, di un padre che non è come i padri umani, ma di un padre che crede nella sua famiglia e che ama fino all'ultimo. E questo è importante, quindi questo essere graditi a Dio non deve diventare una tua ansia, ci sono tante persone che vivono nell'ansia continua di essere graditi a Dio e alla fine finiscono per combinare tante più problemi, tanti più sbagli, sbagliano più degli altri, perché in questa ansia continua di dover dimostrare a Dio che sono bravi, falliscono, crollano e poi a un certo punto dicono basta, ma quale gradito, Signore, ma come fai? Anzi, finiscono per dire a sopportare una persona come me. Cioè, partono dal cercare di dimostrare che sono graditi e finiscono per cercare di dimostrare a Dio, come a dire, Signore, ma cosa ci trovi in me? Cioè, proprio sono una persona, quasi quasi cercano di convincere Dio, tante persone, sapete, cercano di convincere Dio a non amarli. Sembra strano, sembra umiltà questa. Qualcuno che dice, no, Signore, ma come fai ad amare me? Non mi devi amare, sono troppo negativo, troppo peccatore, troppo inutile, troppo... Sembra qualche cosa di umile, ma in realtà è come se non si lasciassero amare. Tante volte questa è presunzione, è orgoglio. Lasciamoci amare invece da colui che è l'amore, non che ama, ma che è l'amore. Lasciamoci veramente amare, lasciamoci circondare dal suo affetto, perché è solamente il suo amore che ci guarisce. È solamente scoprire questo amore meraviglioso, lasciarci amare da lui, come quando Pietro si doveva fare lavare i piedi e non lo voleva fare. No, Signore, tu lavare i piedi a me? Assolutamente no. Sembrava una forma anche quella di umiltà, in realtà sotto sotto era come pensare che Dio era troppo santo per potersi mettere con Lui, ma Dio è amore e si è messo con ognuno di noi e ci ha reso attraverso Gesù graditi a Lui. E questa mattina ognuno di voi è gradito a Dio, si è messo la fede in Gesù, giustificato per fede, hai avuto pace con Dio, Dio è favorevole verso di te, gli sei gradito. Ma qualcuno potrebbe dire, ma gradito quando faccio il bravo bambino? Mi dispiace, gli sei gradito anche quando cerchi di fare il cattivo? Sapete che ci sono certi bambini che tante volte cercano, sembra che lo fanno apposta, di fare tutte le cose contrarie a quello che i genitori gli dicono. Non so se vi è capitato di avere figli del genere. Dal vostro commento sembra che è molto comune. E tante volte siamo così con Dio, cerchiamo quasi di fare sempre il contrario di quello che Lui ci dice, quasi per affermare la nostra individualità e dire no, no, ma Lui non smette di amarci, Lui non smette di volerci bene e per Lui siamo sempre graditi. E questo tante volte ci fa arrabbiare, che vorremmo quasi che Dio dicesse vai via, e invece Dio ci ama e sa che anche noi abbiamo bisogno a un certo punto di lasciarci amare e di comprendere che solamente scoprendo il suo amore ci innamoreremo a nostra volta di Lui. Dicevo, attraverso Gesù siamo graditi a Dio che può rivolgerci pensieri di pace. Infatti in Geremia, al capitolo 29, troviamo quali sono i pensieri proprio che Dio ha verso di noi. Dice così, verso 11, poiché io so i pensieri che medito per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Pensieri di pace. Pensieri di pace sono quelli che Dio questa mattina ha per ognuno di voi. Pensieri di pace, pensieri di riconciliazione. E qualunque cosa che per te potrebbe essere un ostacolo a questa pace con Dio, sappi che è già stato risolto, è un caso chiuso. È come quando uno vuole andare a prendere un caso che è già stato risolto, non serve a niente prenderlo, è già decretato che Dio ha pace con te questa mattina, perché tu sei in Cristo, sei stato riconciliato con Lui. Dio ti vede come un membro della sua famiglia, indipendentemente da come ti sei comportato. Questo potrebbe sembrare scioccante, dici indipendente, allora mi posso comportare pure male, Dio mi ama lo stesso. Qualcuno sembra che sapendo questo comincia a comportarsi peggio, ma non è questo. Vedi, se tu stai comportandoti bene solamente per paura, non è una realtà di crescita nella tua vita. Dio vuole che tu scopra che il servire Lui, il seguire Lui è la cosa più bella, è la cosa più realizzante, è la cosa che veramente ti darà la prosperità. Dio non vuole che tu lo fai solamente con un senso di dovere, vuole che tu scopra che il suo progetto, questo progetto di un architetto meraviglioso, è il migliore per la tua vita. E fino a che tu questo non lo credi, farai la volontà di Dio strascinatamente, così dobbiamo servire il Signore, dobbiamo servire il Signore, dobbiamo lodarlo, questa grande seccatura, dobbiamo lodarlo, dobbiamo andare in chiesa, dobbiamo andare in chiesa, certo, una grande maledizione. Ma fino a che non scopriamo questo progetto come il migliore, come quello più vero, più reale, noi subiremo il cristianesimo, ma non vivremo questa vita reale di libertà, di pace, di gioia. Attraverso Gesù siamo graditi a Dio, che può rivolgerci continuamente pensieri di pace. Ecco perché in tutte le lettere dell'Apostolo Paolo troviamo all'inizio, quasi in tutte, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo. Grazie a voi e pace. Non è un modo di dire, non è una formula. Tante volte noi scriviamo una lettera così, con quelle parole formali, così, con cui si scrive, cioè in cui non ci interessa niente di quello che l'altro, diciamo, come sta, come non sta, però dice spero che tu stia bene, così si scrive questa formula. Poi non ci interessa se sta bene o meno, c'è una formula. Ma non è una formula quando l'Apostolo Paolo per lo Spirito Santo all'inizio delle sue lettere continua a dire grazia e pace. È come che avessimo bisogno continuamente di sapere che Dio nei nostri confronti sta pensando queste due cose, cioè grazia, come dire io ti ho dato ogni cosa, stai tranquillo, tutto il mio amore è un dono, e soprattutto pace, pace. E questo è importante, fratelli, sapere che da parte di Dio verso di noi c'è sempre un pensiero di pace. Perché continuamente viviamo conflitti, continuamente tutte le persone si arrabbiano con noi, forse. Quello di là, il capo ufficio, è l'altro. Persone che vogliono, la vogliono cotta, la vogliono cruda. Sembra che tutti ce l'abbiano con noi tante volte. E pensiamo tante volte che Dio stesso a un certo punto ci stia puntando col dito, ci sta dicendo ma in questo potevi fare così, ma hai sbagliato quell'altro. Ma grazia e pace a voi. Pace da parte di Dio. E questo è importante, fratello, sorella, se tu puoi comprendere che la intenzione di Dio nei tuoi confronti, ora che tu sei un cristiano reale, che hai accettato Gesù come tuo Salvatore, è un'intenzione di pace, quando sarai bombardato a destra e a sinistra, almeno ti verrà di dire, Signore, alleluia, almeno tu hai pensieri di pace verso di me, Ma se tu non vedi neanche questo, non solo ti beccherai tutte le tensioni intorno a te, ma non ti verrà neanche di rilassarti dinanzi alla presenza di Dio, perché penserai pure Dio ce l'ha con me, pure Lui è deluso da me, pure Lui mi sta forse facendo i calcoli di quanto ho sbagliato, mi sta chiedendo di espiare, mi sta chiedendo chissà di che cosa, e non avrai questa fiducia nel aprirti a Lui. Ma questa mattina lo Spirito Santo ti sta dicendo che se tu sei un credente, intanto hai ricevuto pace con Dio. Dio ha pace con te, tu hai pace con Lui. Dice, ma come? Nel tuo di dentro c'è un legame di pace meravigliosa. E quindi questo ti può aiutare, sapendo che Lui ti assicura questa pace, ti assicura questa mancanza di conflitto, anche se tante volte vogliamo litigare con Dio. Lui non si arrabbia, Lui non vuole litigare. Lui non vuole litigare più. Non ha mai litigato. Non vuole litigare, ha deciso di avere un rapporto di amore costante con ognuno di noi. E tante volte questo stranamente ci fa arrabbiare di più. Cioè, come quando tra marito e moglie uno cerca di fare arrabbiare l'altro, l'altro sta tranquillo e quello che lo cerca di fare arrabbiare si arrabbia ancora di più. Perché non riesce quasi a fare arrabbiare, non so se vi è successo anche questo. Ma con Dio non è così, non possiamo farlo arrabbiare. Non possiamo farlo arrabbiare. E questo è meno male, veramente, grazie a Lui. E quindi comprendiamo che solamente percependo questa pace meravigliosa, percependo questo legame meraviglioso, avremo intanto risolto questo rapporto verticale. Ecco, ci sentiremo almeno, e questa è la prima parte dello studio, non si ferma qua, non dobbiamo prenderlo come una scusa, come dire, va bene Signore, sono in pace con te, poi combatto con tutti, ammazzo quello, faccio quello, però quantomeno sono in pace con te. Ecco, non dobbiamo fermarci a questa prima parte, questa è la parte fondamentale, questo è il punto di partenza di una vita rinnovata, di una vita redenta, ma questo punto di partenza deve essere chiaro, perché sennò poi non ci saranno neanche delle tappe successive, ma dobbiamo partire da questa sicurezza di essere, di riposare in Cristo, di sapere che Lui realmente la nostra pace, che siamo riconciliati con Dio, e da questo ci muoveremo e continueremo a sviluppare questa potenza di pace nel rapporto con noi stessi, nel rapporto con il nostro prossimo, e lo vedremo più avanti. Ci fermiamo qui. Amen.